Ed eccoci nello spazio di approfondimento con ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali. Chi vi parla in studio, Valeria Manieri. Abbiamo in collegamento Alessia Battaglia, ricercatrice ADAPT. Buongiorno.
Buongiorno.
Parliamo di apprendistato ancora una volta, ma in particolare di alcune indicazioni che sono venute già da tempo dalla Unione Europea, il quadro europeo degli standard di qualità e efficacia dell'apprendistato. Proprio di questo si è occupata Alessia Battaglia recentissimamente in un articolo, un approfondimento su ADAPT, bollettino ADAPT.it. E, insomma, qual è il quadro e come si sta comportando il nostro paese rispetto agli standard europei e immagino anche altre migliori o buone pratiche?
Sì, allora, innanzitutto la proposta della Commissione europea del 5 ottobre 2017, diciamo, è soltanto la conclusione di un percorso che l'Unione europea ha intrapreso già da tempo sull'apprendistato. L'obiettivo di questo quadro europeo degli standard di qualità ed efficacia appunto è quello di creare una base a cui tutti i Paesi membri dell'Unione Europea possano fare riferimento nell'attuare dei programmi di apprendistato. Infatti l'Unione Europea riconosce che l'apprendistato non è soltanto un contratto, come magari spesso si sente dire. L'apprendistato è un percorso educativo che concorre alla formazione integrale della persona, quindi non è soltanto un modo per inserire i giovani all'interno del mercato del lavoro, ma è proprio un percorso che dà quelle competenze necessarie all'individuo per poter partecipare attivamente alla, diciamo, alla vita della società in cui è inserito. E chiaramente questo gli consente di gestire con successo le transizioni all'interno del mercato del lavoro. Per far sì quindi che l'apprendistato abbia questo obiettivo più ampio, l'Unione Europea ha fissato tutta una serie di standard, appunto, che vanno da un contratto che deve essere redatto in forma scritta a, non so, il lavoro, l'obbligatorietà del lavoro sul campo, il coinvolgimento del sistema di relazioni industriali nazionale. Sicuramente sicuramente tra queste caratteristiche quelle più importanti e su cui bisogna puntare sono sicuramente quelli che l'Unione Europea chiama i risultati di apprendimento, cioè il necessario collegamento tra il sistema di istruzione nazionale e appunto il sistema impresa, inteso non come singole aziende, ma proprio tra le aziende tra di loro e associazioni di rappresentanza delle aziende e anche dei lavoratori, associazioni dei lavoratori. In questo modo si può creare un sistema di relazioni in cui le competenze di cui le aziende hanno necessità possano essere erogate in prima di tutto dalla scuola e quindi attraverso l'apprendimento formale e poi dall'azienda sotto forma di formazione on the job. Diciamo che l'Italia formalmente, la normativa italiana sull'apprendistato a livello formale rispecchia i requisiti richiesti dall'Unione Europea. Il decreto legislativo 81 del 2015 appunto sulla carta non ha nulla che l'Unione Europea non chieda per un apprendistato di qualità. Il problema è che l'Italia non investe quanto gli altri paesi europei o quanto l'America stessa sull'apprendistato. Se noi vediamo la recente proposta di legge di bilancio, l'apprendistato viene soltanto sfiorato, cioè si dice semplicemente che verrà riconosciuto uno sgravio contributivo totale per quei datori di lavoro che assumeranno giovani che hanno svolto periodi di alternanza scuola-lavoro all'interno dell'azienda, almeno il 30% del percorso di alternanza-lavoro, oppure giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di primo o di terzo livello all'interno dell'azienda. Chiaramente lo sgravio contributivo ha una durata limitata nel tempo, che è per i primi 12 mesi dell'assunzione a tempo indeterminato. Quindi non c'è una, diciamo, una linea diretta di agevolazione per le aziende, è un tema che viene toccato semplicemente ma non approfondito. Se noi per esempio andiamo a guardare gli altri paesi europei, faccio l'esempio dell'Irlanda oppure del Regno Unito, in Irlanda è stato previsto che la formazione, che la retribuzione dell'apprendista sia finanziata per metà dal datore di lavoro e per metà dallo Stato per quanto riguarda quella che noi chiamiamo la formazione esterna. Anche nel Regno Unito c'è proprio già dall'anno scorso è stato creato un programma per l'apprendistato, proprio una sezione dedicata per le aziende che vogliono assumere in apprendistato, e anche qui ci sono forti agevolazioni per il sostegno proprio alle aziende nella retribuzione della formazione esterna, quindi di tutto ciò che sta fuori dall'azienda. E anche in America recentemente il presidente Trump ha comunicato che oltre ai già 95 milioni di dollari stanziati per gli apprendistati, se ne aggiungeranno tra i 150 e i 200 milioni, proprio perché si sta puntando su questo strumento per inserire i giovani nel mercato del lavoro, ma soprattutto per formare dei giovani competenti anche nelle professioni cosiddette high skill, quindi che richiedono elevata professionalità, quindi non più l'apprendista come mero assistente di bottega, legato diciamo alle professioni più umili, ma l'apprendista come persona competente, educata, istruita, formata, è diciamo integrata in un sistema di relazioni che attraverso il quale è riuscito proprio ad ottenere quelle competenze richieste dal mercato del lavoro.
Ecco, volevo farti una domanda, Alessia. Da un punto di vista di step normativi, legislativi nel nostro paese, che cosa altro si potrebbe fare, visto che poi insomma la confusione è grande sotto questo cielo? Su questo
allora... In realtà la disciplina dell'apprendistato è definita sì a livello nazionale, però molta di essa è demandata alle regioni e alla contrattazione collettiva. C'è chi dice che il grande problema dell'apprendistato sono le regioni. Io ritengo invece che l'eccessiva burocrazia che sta dietro a questo contratto,
anche sugli stage, quando appunto prima non erano affatto retribuiti.
Esatto. I due problemi principali dell'apprendistato in Italia sono questi: sono la burocrazia che sta alle spalle, perché per l'azienda è necessario tutta una serie di adempimenti stabiliti non dalle regioni, attenzione, ma proprio a livello nazionale dal decreto ministeriale 12 ottobre 2015. E poi c'è la forte concorrenza degli stage. È chiaro che nel momento in cui si può pagare uno stagista 200 euro al mese, la concorrenza è forte.
Anche se ovviamente poi l'apprendistato ha un percorso un po' diverso, no? Triennale spesso, appunto.
È chiaro che
sfociare in un contratto...
Sì, l'apprendistato chiaramente dà tutta una serie di vantaggi proprio perché va a formare la persona da determinate competenze. Lo stage invece, lo stage proprio fa da concorrente all'apprendistato, perché seppur persegue un intento formativo come potrebbe essere quello dell'apprendistato, di fatto è utilizzato per sottopagare dei giovani che lavorano a tutti gli effetti.
In un flash, qual è a tuo parere il sistema a livello europeo che funziona meglio?
Sicuramente quello inglese. Quello inglese, perché Chiaramente abbiamo la grande esperienza della Germania che utilizza l'apprendistato come strumento, direi, normale, di prassi per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Sono un po' i pionieri del sistema duale in Europa. Però devo dire, cioè, quindi, tenendo presente la Germania come contesto di riferimento e modello da prendere ad esempio, devo dire che il Regno Unito con le ultime riforme è sulla buona strada per replicare a tutti gli effetti il sistema della Germania, ma soprattutto per far sì che questo sistema diventi una prassi e non soltanto un modo per l'imprenditore di risparmiare sul costo del lavoro.
Certo. Ci fermiamo qui, davvero ringraziamo Alessia Battaglia, ricercatrice ADAPT, per essere stata con noi. Vi rimando a bollettinoadapt.it per leggere ancora più nel dettaglio quelle che sono le indicazioni della Commissione europea in materia di apprendistato. Il titolo dell'articolo è il quadro europeo degli standard di qualità ed efficacia dell'apprendistato. Io davvero vi ringrazio per l'ascolto. I nostri riferimenti ovviamente www.radioradicale.it, adapt.it o, come appena detto, bollettinoadapt.it. Invece, per farci sapere come la pensate, per spunti o solo dirci che ci ascoltate, io ascolto @radioradicale.it.